Allora, la parola amore, il sentimento amore, i vostri figli lo conoscono dalla televisione. Potete anche voi ogni tanto insegnarglielo. La paura la conoscono dalla televisione, dagli amici, potete insegnargli anche voi. Un genitore che educa le emozioni, un genitore forte, perché non è sempre invincibile. Allora, io ho paura che ti droghi, è una cosa che si può dire. Perché non si può dire? Se è la verità. E se è la verità, che è il vostro pensiero di verità, il dirlo non può aprire se lo dite in maniera. Se voi parlate, è possibile parlare di. Io vorrei parlare di droghe con mio figlio, di fumo, di alcol, di tabacco, di sesso. Posso, allora, devo sicuramente avvicinarmi lentamente. Quindi mi avvicino all'argomento in maniera lenta, piano piano, scoprendo, cercando dei segnali per scoprire, per non essere troppo aggressivo, altrimenti mi metto sul muro. Mi fermo fuori portata. Cioè, evito di fare dei danni. Ok? Io so benissimo cos'è la cannabis, non gli parlo di cannabis, prima scopro se la conosce. Ok? Sto facendo degli esempi, eh? Dimostro interesse, non minaccia. E l'interesse è anche: ho paura che stia succedendo qualcosa e non vorrei perché. Cioè, il vero motivo per cui voi non volete che i vostri figli si droghino è perché ne avete paura, non perché vi incazzate se si drogano, è perché avete paura che stiano male. Allora, quello è un grande strumento di avvicinamento. Cioè, invece di dire non drogarti perché muori, è non drogarti perché ho paura che stai male. Sono due piani diversi, eh. Quante volte vi è capitato di stare lontano da una persona che vi ha espresso una propria emozione, se per voi era importante? Non può essere l'unico strumento, però è uno strumento. Quante volte voi utilizzate le vostre emozioni per rimandare un messaggio ai vostri figli? E ripeto, vostro compito è educare al riconoscimento delle emozioni. Compito dell'adulto è aiutare un adolescente a riconoscere le emozioni. Perché se non riconosco la rabbia, l'agisco. Se non riconosco l'amore, lo rinnego. Se non riconosco la paura, sbaglio. Se non riconosco il dolore, mi brucio. Bambino, eh? Come posso parlare di droghe tranquillamente? Sempre dicendo no, ok? Però il no detto con la paura è un diverso di un no detto con la rabbia, è diverso di un no detto con un'informazione scorretta. Come posso presentarmi? Vabbè. Mettere a proprio agio. L'altra volta parlavamo di un tempo. Il tema della prima mestruazione e del fatto che un tempo le prime mestruazioni non venivano casomai raccontate e quindi la ragazzina si trovava col sangue e aveva paura di morire. Io immagino che le mamme che raccontano le prime mestruazioni alle proprie figlie, nel momento in cui decidono di farlo, prima che succeda, che di solito è, mi accorgo che mia figlia comincia ad avere i peletti sulle ascelle e aspetta che le dico che può essere che tra un po'. Come fate a farlo? Mettendole a proprio agio. Ok? Ad esempio, io quando ho visto che mia figlia cominciava ad avere i peletti, ho detto alla mia ex moglie: parlale perché cerca di evitare che lo faccia io perché non lo so. È un tema su cui mi sento tranquillo, però. Però è metto a proprio agio. Quindi come posso parlare di droghe mettendo a proprio agio? Mi sono già passato ai non corretti. Un tema, ripeto, è intenzionalità, efficacia. Quindi efficacia nella relazione. L'altro tema è devo essere un po' informato. Se io ho degli strumenti, ho più strumenti, e invece di averne uno ne ho quattro, potrò scegliere. Quale di questo strumento, quale strumento è più utile utilizzare? Allora, quanto vi informate sui temi che vi fanno paura? Ripeto, è una stupidata, però se io a casa mia ho un martello, userò sempre quello, ok? È chiaro che questo martello per il chiodo di queste dimensioni va bene, ma se ho un chiodo grosso così ho bisogno di un altro martello. Allora il concetto è lo stesso. Quanto voi sui temi che vi fanno paura vi costruite una competenza di sapere, di sapere. Perché se voi vi costruite sui temi che vi fanno paura una competenza di sapere, quando incontrerete questi temi saprete più cose. Allora, vi faccio vedere la cosa di prima, perché la cosa di prima volevo... Allora, ecco qua. Qua parliamo di relazione d'aiuto. Rogers, un po' il papà del colloquio motivazionale che abbiamo visto l'altra volta. La relazione d'aiuto, allora, cioè la relazione è lo strumento, la relazione è lo strumento di interazione tra me e lui che permette a me e a lui di riconoscersi, e all'interno dell'interazione tra me e lui, io e lui mettiamo in gioco delle cose e attraverso queste cose cresciamo. Emozioni, esperienza, il fare, il condividere, ok? Il fare insieme. La relazione d'aiuto invece è uno strumento che non è il martello, che è uno strumento che permette alle persone anche di essere aiutate, quindi una relazione che non è solo amicizia, ma che è all'interno dell'intenzionalità. Allora, una relazione per essere d'aiuto, quindi per essere funzionale a una persona, deve esprimere queste cose: calore, accettazione incondizionata, empatia, interessamento e autenticità. Allora, andiamo a vederli. Il calore cos'è? Il calore è: io sono molto interessato a te, tu sei per me una persona importante e il mio interesse verso di te è un interesse tendenzialmente non esclusivo ma forte, ok? Che vuol dire? Sono curioso, ok? Io mi protendo verso di te, che è una stupidata, però, che è la differenza tra vieni a casa tuo figlio e gli chiedere come stai, al chiedere come è andata a scuola, ok? Allora, per me, se io chiedo a mio figlio, ciao, come è andata a scuola oggi, rischio di dimostrare un basso livello di calore. Se io chiedo a mio figlio, sto facendo gli esempi, è come stai, e poi come sei andata a scuola, il messaggio è, io prima mi pretendo verso di te, e poi ti chiedo quello che hai fatto. Ok? Allora, come posso dimostrare interesse positivo? Non sulle cose, ma sull'essere. Ok? Il calore lo esprimo facendo delle cose con te. Il fare con, il costruire delle cose insieme, è un modo per esprimere un calore. Allora, ricordatevi però, c'è una bella differenza tra il come stai. Io ogni tanto chiedo, ogni tanto, una volta ogni tanto dico, sei felice? Per telefono, o sei stata felice oggi? Per me, sei stata, casomai tra 2 o 3 anni, mia figlia mi risponderà, oh, basta, hai rotto il marrone, forse, ok? Casomai mi dirà la roba del genere. Però per me, ogni tanto chiedo, sei felice? Sei stata felice oggi? Nella mia testa, baccata forse, però il sei stata felice oggi è più importante del come è andata a scuola. Allora, io voglio esprimere questo calore. E allora, finché non mi ferma qualcuno, io ogni tanto chiederò sei stata felice. Sicuramente ogni volta che incontro mia figlia, a 12 anni, comincia già a essere... è alta 1,62 ed è grande, ha degli aspetti. Io non ho mai chiesto per scelta come sei andata a scuola, glielo chiedo come terza domanda, come terza. La prima è come stai, perché mi interessa essere d'aiuto. Dopo l'altra partita è che io ogni tanto su questo elemento qua entro un po' in difficoltà, perché poi situazione degli eventi miei, quando mia figlia mi chiede come stai, a me viene sempre il desiderio di rispondere bene, E a un certo punto ho pensato, questa qua mi chiede come stai, io gli rispondo sempre bene, ma non è mica vero. Ok? Quindi questo elemento di calore, l'elemento di calore vuol dire anche che io posso anche rispondere, devo anche, posso anche rispondere, non bene. Ok? Allora, l'accettazione condizionata. Per essere relazione d'aiuto è tu esisti a prescindere da quello che fai, cioè tu sei importante per me anche se quello che fai io non sono d'accordo. Allora, nella relazione genitoriale qua scricoliamo un pochino, perché se te ti droghi tu esisti lo stesso, ma io sto male. Però come, quindi forse può essere che sul tema della relazione genitoriale questo tema sia un po' in difficoltà. Ok? Però nella relazione d'aiuto la situazione condizionata è la base, cioè accetto te anche se posso non essere d'accordo con quello che fai. Quante volte usate questo? L'empatia è rimettere i tuoi panni. L'empatia non è quando anch'io quando ero giovane ho fatto quello che facevi te. Quella non è empatia, quella è o da una parte giudizio, ne ho fatto tanti di più, ok? Superiorità, oppure gioco, se è gioco è perfetto. Cioè, ci sta nel gioco, oh bimbo, fai tanto il grandino, ma. L'empatia però è. Quando mio figlio fa le bizze, se io spendo tempo per ricordarmi delle mie, cioè se quando mio figlio mi pone un problema, se io spendo tempo per mettermi nei panni suoi, di quando anch'io facevo la stessa cosa e mi ricordo quelle emozioni, forse riesco a comprendere di più le emozioni, posso comprendere di più le mie emozioni, non le sue, però mi metto su un piano pari e forse mi posso anche ricordare quando ho vissuto quelle emozioni lì, cosa mi sarei aspettato, cosa volevo che l'altro facesse. Ok? Cioè, se mio figlio batte i piedi e io mi metto nei suoi panni, mi ricordo che per me battere i piedi era richiesta d'attenzione. Ok? Invece di sgridarlo posso decidere di dargli attenzione. Casomai scopro che la richiesta era quella. Per fare questa operazione mi sono messo nei suoi panni. Ok? Quindi casomai quella confusione che lui sta facendo non è per rompermi le scatole, ma perché vuole che io stia con lui. Ok? Buona parte delle azioni che gli adolescenti fanno sono per avere attenzione, non sono per allontanarsi. Cioè chi ha figli o chi si ricorda, io mi ricordo, anzi mi ricordo, una sera in un corso per formazione, di formazione ho fatto uno degli esempi che ho usato anche prima, cioè si inizia a tavola, mamma, papà, sorella e ragazzina adolescente, che c'è già un po' di maretta, si comincia a mangiare tutti muti, come è andata a scuola, e poi sale la rabbia, e a un certo punto padre e figlio che cominciano a discutere, il figlio finisce di mangiare, fa per andare via, la mamma che lo chiama e lui non la manda a quel paese ma va lo stesso. Dopo sapete cosa succede spesso? È che il figlio di 14-15 anni cosa fa? C'è la mamma che si mette sul divano cotta, che sta guardando la televisione e si addormenta, e il figlio di 14 anni che si sente in colpa va vicino alla mamma e si accuccia, ok, per prendere una coccola. Questo è quello che fanno gli adolescenti, che è darsi il tempo di aspettare che una persona torni. Per fare questo io posso mettermi nei panni. Io ricordo anch'io, quando litigavo con mia mamma, l'adolescente stupido e agitato, un giorno, due ore, tre ore, prima o poi ci ritornavo. Quindi l'impressione era, adolescenti rimangono sempre lontani. Il mio vissuto era che io litigavo con mia madre, facevo i numeri, prendevo il cicchetto, però poi ci tornavo.
Perché avevo bisogno di soldi.
Sì, anche per quello.
Ah, era positivo, non era strumentale.
O perché avevo bisogno di una coppa. Allora, l'empatia è ricordarsi che a volte posso aspettare e che se mi metto nei panni di una persona riesco a trovare anche il linguaggio giusto. E l'altra cosa per un genitore è importante è essere autentici. Se io dico delle balle per evitare che tu faccia una cosa, quando tu scoprirai che io ti ho detto delle balle, io diventerò poco credibile. Se io comincio a essere autentico, ok, dove ti posso dire la verità è questa, anche se non mi piace, ok, piuttosto che non ti dico una bugia, sicuramente in questo mondo questo è un elemento importante, eh? Cioè, se 20 anni fa il genitore poteva basare anche un processo educativo con un figlio grande su una mistificazione, adesso non vi conviene perché basta un click su internet per andare a vedere che gli hai dato una bugia, quindi non conviene. Conviene di più casomai non rispondere piuttosto che andare a cercare la risposta insieme, perché se io vado a cercare la risposta io posso anche dire non ti rispondo perché non lo so, piuttosto che perché non voglio risponderlo. L'altro passaggio è andiamo a cercare insieme la risposta. È molto più autentico, eh? E ricordiamoci questa parte, adesso io non amo molto il tema delle regole, perché ne parlavamo anche l'altra volta, cioè io amo il tema delle regole, cioè nel senso che le regole sono la base della convivenza. Dall'altra parte non amo molto quando si ragiona delle regole come qualcosa di fisso, perché come abbiamo visto l'altra volta con quando abbiamo parlato, la regola cambia negli anni, non esiste una regola fissa, l'altra volta l'avevamo visto, cioè se l'aborto era illegale adesso è diventato legale, cioè dopo tornerà illegale, poi tornerà, però perché è una questione in movimento. Però noi sappiamo due cose: che la rigidità estrema delle regole o l'inesistenza delle regole, più il bambino è piccolo più portano a un rischio di malattia mentale, ok, rischiano di creare problemi molto grossi. Allora, se la regola è estremamente rigida, la persona che è in crescita, che ho di fronte, sarà soffocata, le impediremo di conoscere se stessi, se stesso, i propri limiti, perché non può, perché deve stare dentro a un cilindro, quindi non scopre che alzando il braccio tocca qualcosa, perché non può arrivarci, ok? Gli impedisce la conoscenza di se stesso, dei propri limiti e l'apprendimento dall'esperienza. Ora io non vi sto dicendo le regole, vi sto dicendo quando una regola è troppo rigida, troppo ingabbiante, impedisce alle persone di apprendere dall'esperienza, che se cado mi faccio male, ok? Che se io vado oltre quella regola non sono capace, che se faccio 500 metri a piedi mi fa male la gamba, piuttosto che mi sento soffocato, ok? Un bambino piccolo senza la possibilità di muoversi muore, come un bambino piccolo senza uno strumento di contenimento muore, ok? Esperimenti, è dimostrato che se io prendo un bambino, lo metto in una stanza, senza la coccola della mamma, lo rifocillo, lo mangio, e dopo un po' muore un neonato. Anche se gli do da mangiare, perché c'è un'inesistenza. Allora, andiamo a vedere quando le regole sono inesistenti, c'è la solitudine, percepisco il rifiuto, sento di non essere importante, perché nessuno mi dice niente, mi impedisce l'apprendimento dei propri limiti, stesso risultato, senso di abbandono e spreco tante energie nel senso che facendo quello che mi pare non riesco a trovare una direzione. Allora io non so cosa siano le regole, so solo che se queste sono troppo rigide impediscono alla persona di diventare grande, se queste non esistono, oltre ai pedigli di diventa grande, l'abbandono anche. Quindi è chiaro che dal mio punto di vista io mi preoccupo più qua che qua. Io. Nell'inesistenza che nell'estrema. Però guardate che sì, sui comportamenti a rischio, una rigidità estrema sulle droghe impedisce l'apprendimento dei propri limiti. Un'inesistenza di regole sulle droghe impedisce l'apprendimento dei propri limiti, hanno lo stesso risultato. La via di mezzo, non so se è decidere insieme, però rendere le regole comprensibili. Però guardate, l'esagerazione di regole, l'esistenza di regole danno gli stessi risultati, eh? E l'altra cosa è, questo io ci credo soprattutto sui temi complessi, se io agisco nell'interazione con mio figlio sull'autoritarietà, sicuramente non sto nel ruolo del genitore. Cioè, se io interagisco nella relazione con i miei figli sull'abuso di potere, sicuramente io esco nella dimensione genitoriale, e nella dimensione genitoriale non aiuterò mio figlio a rileggere le cose che gli capitano, ok? E a tradurre le emozioni in pensiero. Se io ragiono solo sull'autorità, ok? Impongo. Ma se io utilizzo l'autorità nel momento in cui non mi arrabbio, ma nel momento in cui percepisco che c'è un bisogno di contenimento, ok? L'autorità va bene, ok? Quando è che io genitore devo dire no? Quando percepisco che il mio no serve, non quando mi incazzo. Quando percepisco che il mio no aiuta la persona a stare non nella rigidità estrema, non nell'esistenza, ma in mezzo. Quando il mio no lo aiuta ad apprendere un proprio limite, ok? Quindi l'autorità lì va bene. Tutto il resto però deve essere qua, eh? Io insegno a mio figlio a stare dentro a un sistema di codecisione delle cose che facciamo. Che abbia 3 anni o che ne abbia 19. Cioè, permetto a mio figlio di riconoscere il proprio potere e di mettere in gioco questo attraverso una flessibilità, semplicemente perché o voi insegnate ai vostri figli a gestire le scelte che fanno, ok, oppure quando andranno alle scuole superiori non sapranno scegliere, dovete insegnarli a scegliere prima. Per insegnarli a scegliere prima non potete essere autoritari, dovete insegnargli che se c'è questa strada o quest'altra, nel momento in cui sceglie dove andare, prima di scegliere, guardi quella che gli piace di più e gli fa meno male. Perché voi, quando sarete a Modena, quando loro saranno a Modena, non penseranno a sua mamma che gli dice prendi sempre quella strada lì. Si troverà di fronte a una strada, ok? E non ci sarete voi. Ma voi dovreste avergli prima aiutato a capire che quella strada lì e quella strada là la devono prendere, la possono prendere sulla base di scelte, ok, legate all'efficacia, quelle che le servono di più e quelle che gli fanno meno male. Perché questo è quello che potete fare. Perché loro, i vostri figli, tra un po' andranno a Modena e non saranno a Campo Galliano, dove ci sono 3 strade, dove per andare alla scuola media sono quelle lì. Al massimo, se vengo a casa, faccio un giro per il parchetto, ma che la strada per venire a casa è diversa. Io posso insegnare a mio figlio a scegliere se sono autorevole, quindi credibile, ok, e se comincio a una certa età a decidere alcune scelte insieme a lui, altrimenti non gli insegnerò a scegliere. Perché ripeto, se scelgo io sempre lo soffoco, se io non scelgo mai lo rendo solo. Quando si troverà di fronte a una scelta non avrà i criteri per poter scegliere sesso, sesso, droga o strada. Io mi ricordo che quando ero anche più grande, un paio di volte mi sono incazzato a manetta con delle amiche, ok, che uscivano la sera, ok, e non si mettevano al riparo, cioè andavano in posti dove si mettevano a rischio. Io gli dicevo: scusa, tu vai in una città che non conosci, ok, e vai in un posto buio, sei un deficiente, vai in una città che non conosci, vai in un posto luminoso, se vai in un posto buio rischi, ok? Però il tema è: non ci ho pensato. Perché non ci hai pensato? Perché nessuno gli aveva permesso di pensare a questo, a fare questo pensiero, che non è il pensiero del giusto o sbagliato, ma mi trovo in una situazione, cosa guardo per mettermi al sicuro, per avere più sicurezza. Poi io posso decidere di andare in un posto buio perché ho voglia di rischiare, ok? Però è molto meglio dire: se la risposta era avevamo voglia di rischiare, siamo andati in un posto buio, io gli dico: ok, l'hai scelto, almeno l'hai fatto con consapevolezza. Ma il farlo senza consapevolezza, quelli sono gli elementi, eh?
Beh, io ho una figlia che ha 15 anni, che è proprio col terreno. Io direi, da quello che capisco, che loro lo sanno benissimo, ed è cercare,
cercare.
E poi non lo dicono e non lo ammettono, e non, cioè, né con l'amico né con il familiare. Però io giurerei che il 90% delle volte proprio cercare di superare un limite che fino a quel momento dovevano rientrare in quel limite, insomma.
Yes.
Proprio quella è la difficoltà, immagino.
Sì, ma come dall'altra parte, ad esempio, quello che tu dici è importante, però prova a ragionarlo: se lei è in una fase di ricerca del superamento del limite e tu stai sempre dentro al limite, nell'interazione con lei, il rischio è che da una parte tu gli dai dei bei messaggi, ma che sono messaggi che ogni tanto o sempre lei potrebbe non ascoltare. Allora, per fare stare lei, per permettere a lei di comprendere anche il limite, porta te ogni tanto a poter non andare fuori dal limite, però a uscire un attimo dal tuo di limite. Allora lì riequilibro un piano.
Sì, in genere adesso dico, magari lo noto di più in altri, non nel proprio figlio. Non so se la mia in meno o altri di più, perché secondo me purtroppo il genitore vede sempre le cose o il difetto, la cosa forse più dagli altri che nel proprio figlio, secondo me. Però si nota l'atteggiamento tipico di quell'età, è proprio quello di mostrare di andare fuori dal limite e farsi grande di questa cosa, insomma. Quindi io penso che proprio la difficoltà del genitore sia affrontare questo problema, insomma, perché è giusto,
yes,
dare troppe regole, c'è la paura che uno poi ancora esasperi questa situazione, non darne.
Però da quel punto di vista lì, guarda che adesso hai detto una cosa molto importante, se tu ti accorgi che tuo figlio, anche se non te lo viene a dire, ogni tanto supera un limite, ok? Teoricamente questo vuol dire che tu potresti essere legittimata, ok, a entrare in quell'argomento, non legittimando, non dicendo è giusto che tu vada oltre il limite, ok? Ma stando sul piano del fatto che lei va oltre il limite per aiutarla a rientrare dentro il limite. Ok? Cioè, ti do degli strumenti o condividiamo insieme degli strumenti che nell'andare oltre il limite ti permettono di tutelarti. Ok? Teoricamente questo passaggio tu puoi farlo. È chiaro che lo fai indirettamente a volte. Cioè, anche lì essere genitore vuol dire avere fantasie. A volte guardare un film è più utile di mille parole, eh? Ok? Io voglio parlare... Io, mio figlio non mi dice niente sul sesso, sulla sessualità. Guarda caso, una sera guardiamo un film insieme e c'è un film che parla di sessualità, senza che sia... Allora, li vedi attraverso un'azione indiretta, ok, e leggera, se c'è uno spazio. A volte ognuno di noi, se deve parlare di sé all'altro, fa fatica, ma con una triangolazione, cioè parlo di qualcos'altro per parlare di me. Ora usate fantasia. Usate fantasia ogni tanto, gli strumenti culturali. Non Walt Disney drogato, ma ci sono gli strumenti culturali, le musiche, la rete, Facebook, internet, piuttosto che il cinema, che a volte sono un modo per agganciare dei discorsi dove io parlo di me, tu parli di te, ma nessuno di noi sta parlando di noi, perché stiamo parlando di un film. E guardate che funzionano sempre, però io faccio un passaggio di fantasia, utilizzo degli studi. Oh, è anche vero, ragazzi, che su delle cose, anche per voi, certe cose che sono un po' scottanti, che sono difficili da discutere, se qualcuno me le viene a chiedere vi mettete un po' da parte, però se avete bevuto un po' più vino del solito, piuttosto che incrociate la possibilità di parlare di quell'argomento, ma non state parlando di voi, ma state parlando dell'argomento, poi delle cose vostre ce ne mettete. I vostri figli funzionano così. L'altra cosa è anche il tema dell'interesse, vuol dire anche cogliere i segnali. Ok, allora se io sono attento alle cose che succedono, a volte me le danno loro gli strumenti per parlare di certe cose. Io nella prima serie sono venuto qua con un articolo di giornale, cioè è una stupidata, adesso casomai con i vostri figli non funziona o non funzionerà, ma c'è un articolo di giornale che c'è scritto muore con la droga in bocca, e io con questo giornale vado a casa, lo butto sul divano, se lo coglie può essere che gli possa dire hai letto dove? Guarda che, cioè così si fanno le cose. Io l'altro giorno ho preso Repubblica, l'Alice ha preso Repubblica e ha cominciato a leggere, ma a un certo punto mi ha detto papà scusa, ma cosa aveva contro la scuola Berlusconi? Io stavo guidando, sono girato perché aveva letto il trafilettino, ok? Però io non l'ho fatto volontariamente. Dopo abbiamo cominciato a parlare della scuola pubblica, del Berlusca, del non Berlusca, però è tutto capitato casualmente, ok? E poi il tema è i matrimoni gay, e l'altro tema è i matrimoni gay e gli affidi ai singoli, che tra l'altro ho detto anche una stupidata perché c'è appena stata una sentenza di Cassazione che ha affidato a una ragazza, però mi ha dato la casualità, mi ha permesso in quei 10 minuti di macchina di parlare di quell'argomento semplicemente avendo un articolo di giornale lì. Poi lei è curiosa, legge, da questo punto di vista oggi sono fortunato, ma se io lo volessi fare intenzionalmente, ci sono 1000 possibilità per voi di parlare di droga con i vostri figli, 1000 ce ne sono. O 1000 segnali che vi permettono di capire cosa pensano. Come ci sono 1000 responsabilità che chi di voi ha figli che fanno la terza media adesso? Nessuno? Tu hai figlio terza media. E gli altri ce l'avranno l'anno prossimo o ce li hanno già avuti? Allora, fate un pensiero e fatelo sul tema rischio, ok? Figlio o figlia?
Maschio.
Allora, tuo figlio, suo figlio rischia una cosa e lei secondo me deve averlo, non senza aver paura, ma come consapevolezza. Suo figlio si è già iscritto alla scuola superiore.
Sì.
Dove andrà la scuola superiore?
Al Guarini.
Che è a?
Modena.
A Modena. Allora, suo figlio, lei deve sapere una cosa, che suo figlio oggi a Campogalliano d'estate, in primavera, in autunno va a scuola in bicicletta e poi torna a casa. D'inverno ogni tanto lo porta a scuola perché piove, ok? E lei, tu sai che tutti i movimenti di tuo figlio adesso, anche al pomeriggio, sono comunque, li conosci, ok? Tuo figlio il 15 di giugno, il 13 di giugno, finisce la scuola, ok? Poi fa 15 di giugno, 15 di luglio, 15 d'agosto, 15 di settembre. In tre mesi, suo figlio, il 15 settembre, ok? Diventerà un altro. Perché? Se prima d'inverno, mamma c'è freddo, accompagnami, c'è la neve, accompagnami a scuola, piuttosto che vado a scuola con gli amici in bicicletta, in tre mesi, non in 15 anni, in tre mesi suo figlio andrà a scuola da solo, deciderà i suoi percorsi, lei non saprà dov'è in quel momento e cambierà tutto. Allora, se tu lo leggi con preoccupazione, vai in crisi, tu hai la possibilità da oggi al 15 di settembre di insegnare a tuo figlio, di insegnare a tuo figlio, di accompagnare tuo figlio invece di in tre mesi dal giorno alla notte, in otto mesi. Hai otto mesi di tempo per dare a tuo figlio quelle indicazioni, quei consigli, quelle emozioni che lo aiuteranno il 15 settembre ad essere un po' più pronto. Allora, cosa fai? Se lo fai con la paura, il rischio è che lo spaventi, o il rischio è che lo invogli a fargli i numeri. Okay? Però hai tempo. Ora, voi genitori, fate vostro pensiero. Uno dei vostri obiettivi è: so che mio figlio il 15 settembre si troverà in una situazione completamente diversa, provo a dargli, senza sembrare un genitore moralista, senza sembrare uno, gli provo a dargli gli strumenti che lo aiuteranno il 15 a essere più tranquillo, e quindi sono più tranquillo anche io. Che vuol dire? Che anche cose stupide, che vuol dire? Non conosci Modena. Il 15 settembre sarai a Modena, andiamo a Modena che ti insegno le vie. La stupidata, eh? È una stupidata, però tu Modena non la conosci. Andiamo a Modena, ok? Che ti insegno le vie. Poi mi organizzo con le mie amiche perché tuo figlio con i suoi amici possa andare un pomeriggio a Modena e conoscere Modena, dove te e le tue amiche andate al bar e loro fanno un giro a Modena in centro, ok? Li lasci liberi a Modena in centro. Allora, adesso io, la prima cosa che mi è venuta in mente, quindi non ci sto pensando, però queste due azioni sono due azioni che, se tu le fai con l'obiettivo di fargli conoscere Modena, dirgli, ragionargli che a settembre cambierà un po', prepararlo, ok, dargli fiducia sul fatto che ti fidi di lui, perché e che tu gli metti a disposizione una tua competenza che lui non ha, è già un passaggio in più che non farlo.
Oppure anche le zone un po' pericolose, perché dato quest'anno ho cominciato giusto mia figlia a Modena, che ha fatto
vedere. Però ad esempio,
perché il fatto della stazione, purtroppo c'è una zona, lei non ci doveva passare, però c'è una zona riconosciuta che c'è lo spazio, cioè così, non ci siamo passati. Ci verresti da solo? No!
Però ad esempio, su una persona, se tu hai un figlio molto curioso, tu sai probabilmente, e hai il dubbio di dire, aspetta, io mio figlio, faccio fatica a dirgli che quella zona della stazione lì è pericolosa, perché poi gli viene voglia di farlo. In realtà è meglio dirglielo, perché tanto la voglia la viene a sapere da qualcun altro. Però metti che tu hai questo dubbio. Ripeti, in questo caso ti direi diglielo lo stesso, perché tanto ci va comunque se è curioso, e se non ci va da solo ci va perché con un altro lo dice, quindi vi conviene da questo punto di vista dire: guarda, quella lì è una zona pericolosa, perché stai attento, ok? Anche se questo io, se avessi, però ad esempio il fatto di sapere sta cosa ti può permettere, hai del tempo per dirgli quello che pensi e per aiutarlo, per dargli l'impressione che quello che stai facendo lo aiuta e gli dà più strumenti, ok? Se tu ragioni in questo modo, oltre a prevedere, ok, ti metti a fianco, non gli legittimi il casino, ma gli legittimi la protezione, poi ti ascolta o non ti ascolta, ma tu l'hai preparato, è una maniera intelligente. Ad esempio, io come genitore penso che questo sia un buon intervento intenzionale di un genitore su droga e comportamenti a rischio. perché per voi il tema delle sostanze, dei comportamenti a rischio, sta nell'insegnare la scelta, nel dare più strumenti per scegliere. E ripeto, sul passaggio dalla terza media a prima superiore, dovete prepararli i vostri figli, perché non li prepara nessun altro, li preparate voi, non li prepara nessuno. E prepararli vuol dire che loro andranno in un mondo più largo di quello di oggi, meno controllato di quello di oggi, e che se si perdono, anche responsabilità vostra. Se si perdono meno, si perderanno comunque, ma se si perdono meno perché gli avete insegnato delle cose, oppure se vi raccontano di più perché vi hanno visto come alleati nell'apprendimento nuovo, voi siete i genitori più forti. Non sottovalutatela questa piccolezza, che piccolezza non è. Io ricordatevi voi quando dalla terza media prima superiore siete andati in un altro contesto, come è stato il primo momento: grande libertà, grande paura, però anche grande rischio. E se nessuno vi aveva insegnato niente, il rischio era ancora maggiore. Chi di voi era più scavezzacollo sa che le prime superiori sono molto più difficili da gestire che le terze e le quarte. Ho fatto un intervento qualche settimana fa con tutte le prime di una scuola, perché l'usanza era di stringersi il collo per avere un momento di anossia e per sperimentare uno stato alterato di coscienza. Quindi questi ragazzini e ragazzine si strangolavano un pochino e lo facevano i temini per avere un'esperienza di sballo, e non la facevano in due o tre, lo facevano in tanti. Poi la scuola, poi uno è stato male, quindi ci ha chiamato. Che sono i ragazzi di prima, seconda.
Sono accorti che dei bimbi e dei ragazzini erano svenuti, me l'hanno detto, non era mia figlia, però me l'hanno detto che erano svenuti, ma perché sei svenuto? Infatti dopo ho chiesto a mia figlia, ha detto, sì, vero, mi ho sentito parlare, che svengono perché dicono che stanno bene.
Sì, perché hai una piccola mancanza, bisogna tirar via prima la mano.
Non so come facevo, perché io non c'ero, però mi hanno detto che erano andati svenuti.
Allora, comincia a essere. Do per scontato che. Allora, adesso vi lascio andare a casa. Allora, il tema dell'informazione è uno strumento fondamentale per i genitori. Sulle cose che mi fanno paura, più mi informo, più so, più ho strumenti. L'altro tema è come potete permettere ai vostri figli di autoregolarsi, di dare più strumenti di autoregolazione, okay? Per aumentare la loro possibilità di scelta. Okay? Terzo, come potete fare le cose per essere efficaci, pensando. Okay? E come usate un'intenzionalità. Quinto, non siete genitori soli, avete un compagno, una compagna, un marito, una moglie, dei nonni. Quando fate un ragionamento educativo con i vostri genitori, mettetevi d'accordo, confrontatevi, non tenetevi le paure per voi. Sesto, genitori non si diventa, quindi io posso confrontarmi con la mia amica, cioè io consiglio adesso a te, anche all'altro papà, parlate con i vostri amici che hanno figli che sono andati già alle medie, chiedendogli quali difficoltà loro hanno avuto come genitori, perché così avete uno strumento in più. Ok? L'altro tema è come potete promuovere dei fattori protettivi. I fattori protettivi sono però emotivi, come potete utilizzare le emozioni, ok? Quindi permettere ai vostri figli di leggere le emozioni, perché se loro sono capaci di leggere le emozioni, le riconoscono, e se le riconoscono si proteggono di più. Ok? Chi ha figlie femmine può avere meno paura della droga. Ok? La tipologia tendenzialmente è chi consuma sostanze è più maschietto, ok? Anche se stiamo tornando, ci stiamo sulla cannabis, siamo vicini. Chi ha figlie femmine può anche avere un po' meno paura delle droghe, però deve tenere le antenne alzate. Però ad esempio, chi ha figlie femmine, mamme o papà, un ragionamento, ad esempio, interessante su comportamenti a rischio è utilizzare le emozioni per permettere alla vostra figlia, nel momento in cui va al primo rapporto sessuale, di prendere il preservativo se decide di farlo, a prescindere dal fatto che perché ad esempio, mentre il maschietto è, ti trovi di fronte alla sostanza, come fai a ripararti? Puoi dire di no, puoi, ok? Sulle ragazze come è rapporto sessuale, innamoramento, non penso alla mia posizione, maschietto. Allora, come potete aiutare? Se io sono vicino alle mie emozioni e sono attenta o attento all'emozione che ho, posso anche essere più sicuro o più sicura, ok, nel proteggermi. Se invece io le mie emozioni nessuno mi ha mai insegnato a riconoscerle o a leggerle, quando le incontrerò saranno tanto nuove che farò più fatica a pensare. Ok, era il giochino che facevamo al secondo incontro, che era, se sei molto innamorato e il tuo compagno di cui sei molto innamorato ti chiede di farci una canna, cosa succede? La testa. Allora, come fai lì? Fai se non sei solo, se ti confronti e se riconosci le emozioni. Se riconosci le emozioni, puoi dire ok, riconosco l'emozione, ma so che per riconoscere l'emozione ci sono delle cose che comunque sono importanti per me.
Tenuta lunga, sono le 23:25.
L'altra cosa è fate molte cose con i vostri figli, cioè sulle cose che vi fanno paura, studiate insieme a loro. Cioè, cosa vi costa dire mi fanno paura le droghe, cosa ne sai, mi insegni tu, se ne sai di più di me, insegnami. O andiamo a cercare su internet. Cioè, se il tema dei comportamenti a rischio è dentro il percorso di vita, più voi imparate delle cose insieme a loro, più le condividete. Cioè, voi avete, chi ha imparato a fare i capelletti o i tortellini, l'ha imparato con la mamma, e condividendo il sapere della mamma ha imparato a fare i tortellini. Sui comportamenti a rischio della sessualità dovreste fare la stessa cosa. Non insegnate più ai vostri figli o alle vostre figlie a fare i capelletti, ok? Questi temi qua sono dentro la vostra vita, imparati insieme a loro. Se imparate insieme a loro avete più legittimità di dire non sono d'accordo che tu lo faccia, perché almeno avete studiato insieme, e quindi non possono dire mia madre è fuori dal mondo, perché le cose che avete studiato voi le avete studiate anche loro, e quindi voi lì siete legittimati a dire non sono d'accordo che tu lo faccia. Però prima c'è stato un avvicinamento, non c'è stato un allontanamento. Spero di essere stato utile.